Benvenuti alla Radio di Carta, l'appuntamento di www.radiosonar.net che vi introduce o vi reintroduce nel mondo delle serie TV. L'appuntamento di quest'oggi è con una miniserie, nel senso che è autoconclusiva, non è prevista una seconda stagione. Parliamo di 6 puntate della durata compresa tra i 45 e i 60 minuti, datata 2020 e prodotta da Netflix. Titolo: The English Game. Tra gli appassionati di sport, quando si parla di English Game possono venire in mente due materie, diciamo due sport. Uno è il rugby, l'altro è il calcio. A me il rugby fa schifo, quindi non vi avrei mai parlato di un qualcosa che narrasse le vicissitudini di una squadra di rugby o, ancora meglio, la nascita del gioco del rugby. Parliamo in questo caso di calcio, che è una delle mie grandi passioni. Ero quindi molto incuriosito dal vedere questa The English Game e a breve scoprirete anche che cosa ne penso dopo averla vista. Ma andiamo per ordine e gradi. Perché si parla di English Game quando si parla di calcio? Perché il calcio fu inventato proprio nella metà dell'Ottocento in Terra d'Albione e veniva giocato inizialmente dai nobili, dalle classi più abbienti. Era uno sport per gentiluomini, anche perché comunque costava poterlo praticare, ma era anche uno sport molto semplice da poter esportare. Bastavano due eserci messi così a delimitare una porta e un oggetto sferico che rimbalzasse e si potesse e scivolasse, insomma, e rotolasse per poter inscenare una partita di pallone anche per la strada, e quindi si espanse molto rapidamente anche tra le classi popolari. E questa dicotomia nell'interpretazione del gioco del calcio da parte, da un lato, dei ricchi e dall'altro dei proletari e dei lavoratori è un po' alla base di quello che è il leitmotiv di The English Game, inteso come serie TV. Come si espanse il gioco del calcio? Beh, più o meno gli appassionati lo sanno. Marinai inglesi o lavoratori o studenti inglesi che si trovavano in altri posti che non fossero la madrepatria iniziarono a giocare e a incuriosire i loro compagni di corso o di lavoro o semplicemente i loro concittadini acquisiti, e un po' ovunque, molto rapidamente e capillarmente, nacquero innumerevoli società sportive dilettantistiche. Perché? Perché all'inizio il calcio era anche dilettantismo, e la dicotomia anche tra dilettantismo e professionismo nel pallone agli albori è un altro dei due leitmotiv di The English Game. Ideata, sceneggiata e prodotta da Sir Julian Fellowes, un nome abbastanza importante nella cinematografia mondiale. Vi basti sapere che vinse l'Oscar alla miglior sceneggiatura originale per un film di Robert Altman, Gosford Park. Ora vado un po' a memoria, ma se non sbaglio addirittura l'ultimo o il penultimo film fatto da Altman prima di morire, ma anche sceneggiatore del pessimo The Tourist con Johnny Depp e Angelina Jolie, e ideatore e sceneggiatore della fortunatissima serie Downton Abbey. Come attore lo abbiamo visto invece in piccole parti in, per esempio, Il danno di Louis Malle con Jeremy Irons e Juliette Binoche, e 007 Tomorrow Never Dies, uno dei Bond interpretati da Pierce Brosnan. In questo caso Fellowes è per l'appunto colui che scrive un pochetto tutta quanta la serie, e avendo egli scritto già una serie un po' pizzi e merletti come era Downton Abbey, il rischio di trovarsi di fronte a una cosa un po' noiosa, una sorta di, forzando un po' la mano mi viene da dire, telenovela, era piuttosto fondato, e in parte questo è quello che è avvenuto. Perché The English Game da un lato narra il gioco del pallone, narra delle vicissitudini sociali tra gli operai che se non lavorano non possono nemmeno giocare, quindi tra scioperi, violenze di piazza, repressione, si vanno a scontrare con i ricchi nella Coppa d'Inghilterra, ricchi che non hanno nessun tipo di preoccupazione se non quella di giocare per divertirsi, anzi osteggiano, cercano di trovare delle regole nella federazione per escludere chi prende dei soldi per giocare, cosa che in qualche maniera escludeva i proletari più forti dalla possibilità di contendere. Ma andiamo un attimino anche qui per piani e livelli narrativi.
Ah!
La trama in breve di The English Game è la seguente: c'è una squadra che da diversi anni domina la Coppa d'Inghilterra. All'epoca non esisteva un campionato, era la Coppa il campionato stesso. The Old Etonians, come dice il nome stesso, sono vecchi studenti di Eton, il college della classe dominante, dei nobili, degli industriali, di quelli che poi dopo mandavano a mazzolare gli operai che lavoravano per loro e che scendevano in piazza magari a scioperare. Dall'altra parte c'è un ambizioso piccolo ex proletario che è proprietario di una piccola fabbrica a Darwen, James Walsh, che è anche il patron del Darwen FC, una squadra dove giocano soltanto operai e proletari. James Walsh decide di segretamente, perché all'epoca non si poteva fare, ingaggiare in cambio di denaro due fortissimi calciatori scozzesi, quelli che erano probabilmente i due più forti calciatori in attività all'epoca. Non esistono filmati, esistono soltanto racconti che ce lo possono testimoniare, ovvero Fergus Souter e Jimmy Lobb. In particolare, Fergus Souter è una figura molto importante nella storia del gioco del calcio, perché è considerato il primo calciatore professionista, il primo calciatore che non giocava in quanto ricco per passatempo, ma che si guadagnava da vivere. Lui, ex operaio, mi pare ex scalpellino, si guadagnava da vivere giocando a pallone e prendendo per questo un salario. Tra l'altro, giocatore di intelligenza e classe fuori dal comune già a quell'epoca, giocatore un po' a tutto campo, organizzava la manovra, capitano e allenatore in campo della propria squadra e anche finalizzatore più e più volte. Fergus Souter e Jimmy Lobb vanno a giocare nel Darwen, ma a un tratto arriva un industriale un po' più ambizioso, anche egli non di origine nobiliare ma molto più benestante di James Walsh, il proprietario del Blackburn, che decide in cambio di soldi di ingaggiare i due scozzesi. Il Blackburn andrà a contendere la Coppa d'Inghilterra agli Old Etonians, non senza degli incidenti di percorso. E questa sfida diventerà proprio un ricchi contro poveri, se vogliamo. Questo perché, lo abbiamo detto, gli Old Etonians rappresentavano la classe dominante, mentre il Blackburn è una squadra proletaria, sia pur di professionisti e semiprofessionisti, visto che Souter e Lobb non sono gli unici due che venivano pagati in quella squadra. C'è una piccola, anzi non proprio piccola, discrepanza storica, ovvero la FA Cup di cui si parla nella serie TV è quella del 1883. Ed effettivamente viene vinta dal Blackburn, ma non dal Blackburn Rovers, la squadra di cui Fergus Souter era capitano e giocatore, bensì dal Blackburn Olympic, rivali e concittadini. I Blackburn Rovers di Souter giocarono sì una finale di FA Cup, ma nel 1882, ovvero l'anno precedente, e la persero sempre contro gli Old Etonians. In seguito poi Blackburn Rovers si è rifatto ampiamente, arrivando anche a vincere una Premier League a metà degli anni 90 con Alan Shearer e un quasi omonimo di Fergus Souter come attaccante, ovvero Chris Sutton. Vabbè, diciamo, fatta un po' l'introduzione storica al terreno della serie TV, è un po' il momento di andarne ad esaminare il cast nel dettaglio. Partiamo proprio da Fergus Souter, interpretato dal giovane attore britannico Kevin Guthrie. Lo abbiamo già visto tra i protagonisti di una sublime serie TV di cui parleremo a brevissimo, The Terror, ma anche nell'ottimo film di Nolan, Dunkirk, di un paio d'anni fa, che racconta appunto la ritirata da Dunkirk delle truppe britanniche durante la Seconda Guerra Mondiale. La controparte principale di Fergus Souter è Arthur Kinnaird, capitano degli Old Etonians e industriale un po' tra virgolette illuminato in questa versione edulcorata e un po' marmellatosa che viene data dei ricchi in The English Game. Perché sì, diciamolo, apriamo anche una breve parentesi. In The English Game si perde un po' l'occasione di fare una reale narrazione di quelli che erano i contrasti e la differenza di possibilità tra proletari ed industriali dell'epoca. I ricchi sono un po' troppo buoni, i poveri sono un po' troppo non so, romanzati, sporchi, non so come dirlo, però irrealistici a tratti. È pur vero che parliamo di fiction e quindi le libertà narrative, le licenze poetiche sono all'ordine del giorno, ma questa è un po' una delle occasioni perse dalla serie TV. Un'altra occasione persa dalla serie TV stessa, secondo me, è quella di far vedere troppo poco pallone, ovvero concentrarsi troppo sulle vicende neanche sociali, ma spesso gli intrecci amorosi dei protagonisti e poco sulle vicende di campo e sulle vicende lavorative, economiche e sociali in generale. In questo senso è molto Downton Abbey, una serie Pizzi e Merletti, come dicevo ad inizio puntata, e un po' troppo poco calcio. Si scade anche facilmente nell'easy epic, ovvero nell'epica semplice, di una storia che appassiona attraverso una narrazione molto lineare. E diciamo c'è anche quell'errore storico tra le due Blackburn. Questi sono un po', i difetti della serie TV. Torniamo comunque al cast e nella fattispecie dicevamo Arthur Kinnaird, la controparte di Fergus Suter, interpretato da Edward Holcroft. Attore britannico poco più che trentenne, lo abbiamo visto nei due Kingsman Secret Service, i due film con Colin Firth di qualche anno fa. Andateveli a recuperare, sono abbastanza divertenti e interessanti per una serata senza troppo impegno a lasciarsi intrattenere da un film. Scorrendo rapidamente il cast, che è decisamente molto britannico, troviamo Daniel Ings nel ruolo di giocatore Oldtonians e presidente della FA Cup e della federazione britannica stessa. Lo abbiamo già visto nella serie TV anch'essa britannica The Crown. Lo abbiamo visto in Sex Education e in un episodio di Black Mirror. Rapidamente poi Ben Butt e Gerard Kearns, che sono due dei protagonisti di Shameless, non Shameless la serie TV americana con Howard Macy protagonista, quella è il remake di una serie TV britannica andata in onda tra il 2004 e il 2011 che si intitolava per l'appunto Shameless, che ricalcava perfettamente la stessa trama. Diciamo Ben Butt e Gerard Kearns, due dei protagonisti assoluti di Shameless, li ritroviamo anche qui in The English Game. Ben Butt lo abbiamo visto anche in un ruolo non troppo secondario in Capitan America, il primo Vendicatore. Troviamo anche la splendida Niamh Walsh nel ruolo della amata e fidanzata di Fergus Suter, e troviamo anche l'altra altrettanto bella e già conosciuta in un ruolo molto importante che coinvolgeva la casata dei Bolton né il Trono di Spade, ovvero Charlotte Hoppe. Colonna sonora di The English Game, beh, diciamocelo, è pressoché inesistente, perché a parte il tema portante orchestrale molto epico a firma Harry Ascott, non c'è praticamente null'altro se non qualche canzone popolare dell'epoca e dell'epopea poi proletaria britannica che viene cantata in mezzo alla strada o al pub da qualcuno dei protagonisti. Ma in generale non abbiamo una colonna sonora che accompagna questa serie. È tutto quanto molto parlato, molto recitato, molto emozionale con l'immagine e con l'ambientazione, oltre che con gli intrecci personali dei vari protagonisti. Perché vedere English Game? Beh, perché tutto sommato è una serie autoconclusiva abbastanza rapida. Io l'ho vista in 2 sere, 3 puntate e 3 puntate. Si lascia vedere, intrattiene piacevolmente senza annoiare tutto sommato praticamente mai. Non necessita di un'attenzione estrema. E quindi diciamo è un buon prodotto da famiglie, da intrattenimento casalingo a fine giornata lavorativa quando uno non ha troppa voglia di pensare ad altro. Perché vederla? Perché comunque la storia è appassionante e perché se vi piace il pallone, tutto sommato, anche se ce n'è troppo poco per i miei gusti, è sempre bello vedere e guardare qualcosa che ne parli. Perché non vederla? Beh, se siete un po' allergici alle situazioni parruccose, Pizzi e Merletti alla Downton Abbey, la troverete insopportabile. È molto, forse un po' troppo telenovela rispetto alle serie TV moderne e contemporanea, e un po' troppo fan addicted, nel senso che nello sviluppo delle storie dei personaggi si cerca sempre di non scontentare quelle che potrebbero essere le affezioni o le antipatie di chi sta guardando. È molto piaciona, parliamoci chiaro. Però allo stesso tempo è scritta da una persona, lo abbiamo detto, Julian Fellowes, che per la televisione e il cinema sa scrivere e come. Quindi, tutto sommato, il giudizio è positivo e vi consiglierei di guardarla al netto delle imprecisioni storiche e delle occasioni perse di cui abbiamo parlato poc'anzi. Per questo appuntamento con la radio di carta è assolutamente tutto. Io sono il Villa, vi saluto e ci sentiamo alla prossima, sempre su www.radiosonar.net.
Fergus Souter, you and I are gonna make history.
That's the reason I brought you here.
I know where the sun rises.
Only gentlemen have lifted the cup. Men from fine schools with fine clothes, fine lives.
I know where the sun sets.
Imagine what it would mean to see men like us lift it. That's the dream.
I know where the sun rises.
Business of football is growing.
You're afraid of them, aren't you?
You're afraid new teams like Darwin will take over your game.
We invented it. For gentlemen.
I paid my dues with holes in my shoes.
Seen you play. You're a genius.
People won't stop shouting your name.
The market is saturated.
Our mills are struggling to turn a profit.
Whilst our wages are being cut, you were paying them to play football.
But that's against the rules.
Rivalry's good for business.
Their stomachs will be empty long before our pockets.
Mercy for an honest man.
I love you, Arthur, but this game brings out the worst in you.
There are people who don't think working men should be playing the game.
I feel like a fraud.
You've got a gift, son. A chance to get out of this life.
I can't keep thinking about the life that might have been. I know we have to find a way through this.
I care about the people that live here. I hate to think they've been walked over by anyone.
That's an excuse to riot, is it?
Don't you see what's happening? We're not free to live our lives.
They're desperate. They want a better life, and who can blame them?
The time for talking is over!
I know where the sun rises.
The only way to show them that they're wrong is to beat them.
This is bigger than football.
Bigger than any of us.
This is your dream, Fergus. Remember that.
I know where the sun sets.
It's clear what the people want.